O Padre, noi ti ringraziamo e ti lodiamo, ti benediciamo, tu sei il Dio della pienezza infinita, tu sei colui che si prende a cuore tutte le nostre tribolazioni, le nostre ansietà, sei il Dio che permette la notte, il buio, per portarci a gustare la luce. Ti ringraziamo perché ci hai donato Gesù, che il Verbo incarnato, colui che è venuto a portarci la luce che splende nelle tenebre. Grazie perché attraverso Gesù tu ci hai visitato e continui a visitarci, continui a entrare nella nostra vita, nelle nostre case, nei nostri disagi quotidiani. Grazie perché la sua presenza è una presenza che non si abbandona, che non ci abbandona a noi stessi. Non è una presenza fatta di parole, ma di fatti. Ti chiediamo, Signore Gesù, di donarci lo Spirito Santo, di far scendere anche su di noi la piena consolazione dello Spirito Santo. Senza il dono dello Spirito noi non possiamo camminare nella via della luce. Vieni Spirito Santo, dilata i nostri desideri, rendici consapevoli delle nostre povertà e desiderosi della pienezza di vita che solo tu ci puoi donare, perché tu sei lo Spirito del Padre e del Figlio e ci conduci alla comunione con loro. O Maria, tu che sei la madre della fede, della speranza, della carità, tu che hai sperimentato la consolazione nel momento della desolazione, donaci di saper leggere attraverso i tuoi occhi la presenza di Dio anche nelle nostre notti. Amen. Ecco, dopo aver visto l'esperienza di Paolo, la notte di Paolo, il deserto di Paolo, ecco, istintivamente mi veniva anche un pensiero: come Paolo ha potuto superare la sua notte? Quali sono le condizioni per poter superare le nostre notti, per poter avanzare nella notte? Mi ricordo che c'era un canto negli anni 70, noi marciamo nella notte fonda, la man nella man. Poi mi ricordo più cosa diceva l'altra strofa, nessun timor ci adombra, la mano nella mano, no? Ora come si fa a camminare con la mano nella mano di uno che non vedo, che non so, magari non posso neanche vedere la sua mano, non lo so come fare. E mi viene in mente come Maria, che è la vergine del sì, ma è anche la vergine delle notti. Maria, quante notti? La notte dopo l'annunciazione, sarà vero? Non sarà vero? Mi sono ingannato, ho sbagliato tutto. Pensate alla notte della nascita di Gesù. Questo figlio che nasce, ma questo è il figlio di Dio, ha bisogno del mio latte. Possibile. Fa la pipì e la popò dentro, scandalo, una notte. Dovrebbe nutrirsi di manna, di ambrosia, di altre cose, gli angeli dovrebbero stillare sulle sue labbra qualche altra cosa, ma grande scandalo la notte di Gesù dodicenne, oppure la notte di Maria e Giuseppe che fuggono in Egitto, la notte di Gesù dodicenne perduto, l'abbiamo fatta grossa, perdere un figlio è già grossissimo, perdere il figlio di Dio, capite che cos'è? Non ce la perdoneremo mai, la grande notte. E poi man mano la notte della partenza di Gesù, ci abbandona, lascia Nazareth, e poi l'ultima grande notte, la notte del sabato santo dopo la morte di Gesù, Maria è colei che ha tenuto accesa la fiaccola. Quali sono, in che maniera Maria ha potuto tenere, passare attraverso queste notti? Io proprio sulla scorta del Cardinal Martini penso che anche Paolo come Maria ha saputo ricevere tre consolazioni fondamentalmente. Penso che sono le tre consolazioni che ci aiutano ad attraversare le nostre notti. La prima consolazione è la consolazione della mente. Che cosa vuol dire la consolazione della mente? E quando io, andando con la mia mente, posso andare e rivedere e vedere tutte le cose che ho vissuto e metterle insieme e leggerle all'interno di una storia che diventa storia di salvezza. È vero, sto attraversando la notte, ma facendo memoria di tutto quello che ho vissuto, scopro che la mia storia è storia di salvezza. Ecco, la consolazione della mente. E potremmo dire che questa consolazione della mente, la parola che ci viene suggerita dal Vangelo è questa: se aveste fede quanto un granello di senapa, potreste dire a questo monte, spostati di qui e buttati nel mare. Ecco, la consolazione della mente, capite, è la fede. È la consolazione della mente che ti permette di superare la notte, di andare avanti malgrado tutto. La seconda consolazione, che non fate bene, che occorrono, una è più grande dell'altra, la consolazione della mente è già una buona consolazione. Ma non basta, ci può essere una notte così profonda che ci vuole anche qualche altra consolazione, la consolazione del cuore. La consolazione del cuore è la certezza che Dio non mi delude. Signore, non capisco cosa sta succedendo, pensate a San Paolo, Signore, è vero, sono stato persecutore, adesso mi sono lasciato prendere da te, ma non so più cosa sta succedendo, sono confuso, ma ho la mia certezza in te. Pensate a Geremia. Signore, mi hai sedotto, ma la tua parola basta, non parlerò più. La tua parola è dentro di me come un fuoco, non posso tacere. E penso che in questo momento, la parola del Vangelo che ci viene in mente, nel momento della consolazione del cuore, è: con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. Cioè, finché tu tieni duro, cioè è l'andare contro ogni evidenza, è la speranza. Se, vi dicevo, la virtù della consolazione della mente è la fede, la virtù della consolazione del cuore è la speranza. Ma c'è una terza consolazione che credo che ha sostenuto San Paolo, come ha sostenuto Maria, ed è la consolazione della vita. Cioè, potremmo dire, è la consolazione sostanziale questa, cioè è quel dire: Signore, non vedo, non credo, ma vado avanti malgrado tutto, mi gioco fino in fondo, posso morire ma non cederò, ti amerò fino in fondo, non importa, metto nelle tue mani la mia vita, non vedo più nulla, sto camminando nel buio, nella notte più profonda, però mi fido di te perché ti amo, quello che conta è l'amore. Ricordate Santa Teresina: sono seduta alla tavola dei peccatori, non sento più niente, non vedo più niente, non spero più niente, mi sento nell'inferno, ma non è quello che conta, non è quello che sento che conta, io voglio amare, voglio continuare ad amare l'amato, voglio continuare ad andare avanti. Questa è la consolazione della vita. E qui qual è la parola del Vangelo che ci sostiene? La consolazione della vita, la consolazione sostanziale, dicevo, è: se il chicco di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. Se muore, produce molto frutto. E per morire deve andare nella terra, e la terra è buia, è notte. Non è possibile. E lì non senti più niente, senti solo che stai per morire. Ed è questa l'ultima, la più grande consolazione. La consolazione dei santi, e penso che San Paolo deve essere stato sostenuto durante questi anni di notte, di dimenticanza. Paolo il dimenticato, colui che era in corsa, in carriera, sparisce nella circolazione, in un luogo dove nessuno sa neanche dov'è, è in Cilicia, sì, impero romano, ma torna a fabbricare le sue tende, va a riflettere per un po' di anni, una decina d'anni, 10 anni, non 10 mesi, non 10 settimane, 10 anni, sembra una vita, capite? 10 anni di deserto, di silenzio. Bene, ritorniamo adesso a noi, dopo quel versetto, il versetto 31, siamo al versetto 32, e che ci racconta finalmente di un periodo di tranquillità, abbiamo visto, ed eccoci allora in cammino con Pietro. Un po' nella scia di Filippo, che aveva evangelizzato la costa mediterranea, vi ricordate Filippo? Che aveva evangelizzato l'eunuco della regina Candace. E Filippo era sulla costa, andava a Gaza, e poi si trova nel nord. Filippo che andava da nord a sud e tornava avanti e indietro sulla costa mediterranea. E comincia così. E avvenne che mentre Pietro andava a far visita a tutti, si recò anche dai fedeli che dimoravano a Lidda. Nel testo greco si dice testualmente così. E avvenne che Pietro, nel suo andare verso tutti, arrivasse anche a visitare i santi che stavano a Lidda. Lidda adesso si chiama Lod, ed è, se qualcuno è incuriosito, è dove c'è oggi l'aeroporto internazionale di Tel Aviv, e il nome attuale, il villaggio si chiama Lod, Lidda, ha custodito il toponimo della città del primo secolo, ai tempi di Pietro, vedete, Lidda, Lod, somiglia un po'. Ecco, con questa particolare sottolineatura, questo Pietro è interessante, Pietro nel suo andare verso tutti, è bellissimo, non come si dice spesso, adesso non so, ora avvenne che Pietro percorrendo tutte queste regioni, oppure no, non si parla di regioni, nel suo andare verso tutti, e Luca già prepara il nostro animo ad allargare i confini, a intravedere che non esiste persona a cui il Vangelo sia precluso. A tutti deve essere annunciata la buona notizia. Pietro sta andando verso tutti. Si potrebbe dire che Pietro ha capito la lezione di Gesù. Ricordate che Gesù andava anche nella Decapoli, andava anche nei territori più proibiti. Ricordate che arriva là dove c'era l'indemoniato legione. Ecco, sullo sfondo di questo brano ci sono i racconti di guarigioni che noi troviamo anche nel Vangelo. Potremmo vedere che Pietro qui sta facendo esattamente ciò che ha fatto Gesù. Ecco il vero discepolo. Gesù ha detto, fate come me, andate, predicate, guarite, annunciate la buona notizia, date gratuitamente. Ecco, fa come Gesù, Pietro, siamo proprio lì. E vengono in mente anche altri episodi che ci riportano per esempio ai miracoli di Elia, anche Elia, il primo libro dei Re, al capitolo 17, troviamo anche lì la risurrezione di un bambino, oppure Eliseo, anche il secondo libro dei Re, anche lì Eliseo. E però ci conviene meditare in Pietro, soprattutto l'agire di Gesù. Pietro agisce come Gesù, è come Gesù. E l'azione taumaturgica dei profeti continua dunque. L'azione taumaturgica di Gesù continua. Gesù è il risorto, e questo dovrebbe farci riflettere molto, penso, no? Perché alla fine, se Gesù è risorto e continua nell'opera di Pietro, dovremmo domandarci perché allora non continua nella nostra Chiesa, non continua tra noi, perché non dovrebbe continuare, no? Gesù continua, guardate che i miracoli sono molto più numerosi di quello che noi non pensiamo, che non sono semplicemente miracoli di guarigioni fisiche, ma quante miracoli di guarigioni morali, cambiamenti radicali delle persone, davvero? Succedono e uno non si immagina come la parola del Signore Gesù che è risorto tocca il cuore. Anche ho ricevuto recentemente una lettera di una persona che ha partecipato a un ritiro, una persona che ha passato attraverso tante traversie, e mi diceva di un vero miracolo accaduto nel suo cuore. Dice proprio, ho ricevuto veramente l'incontro con Gesù che mi ha dato pace, gioia e uno schiaffo che però era uno schiaffo che sentivo di aver meritato. e quindi uno schiaffo che era una carezza. Ecco, e dice: questo mi ha fatto piangere per più giorni e mi ha fatto dire che veramente allora desidero cambiare qualcosa, è cominciato a cambiare qualcosa nella mia vita, non è stato soltanto un momento di entusiasmo. Gesù arriva, ci incontra, lui è risorto, non è stato risorto, oppure è risuscitato e finita lì, no, è risorto. E la risurrezione è proprio la anastasis, che vuol dire il rimettere in piedi, Gesù è colui che si è rimesso in piedi. E non è casuale che proprio in questi miracoli si parla proprio, viene usato proprio il verbo anistemi in greco, che è proprio il verbo da cui deriva poi la parola anastasis. Cioè queste persone che hanno fatto l'esperienza dell'incontro con Pietro non possono se non essere delle persone risorte. Ed è bello che Pietro, che è un uomo che ha sperimentato la visita benefica di Gesù nella sua casa a Cafarnao, ricordate che Pietro ha ricevuto Gesù, adesso visita le case degli altri, ha imparato da Gesù, va in giro a visitare le case, nel suo andare a visitare tutti, quindi Pietro ha imparato da Gesù e va a visitare tutti, ha capito la bellezza della visita, ma non sta portando se stesso, sta portando Gesù. Ecco, cosa fa? Mentre arrivò a Lidda, qui trovò un uomo di nome Enea, che da 8 anni giaceva su un letto, perché paralitico. Enea è un nome pagano, non sappiamo se è un uomo pagano, però il nome è pagano, tutti ricorderanno l'Eneide, no? Di Virgilio, per chi non ricorda Enea, profugo di Troia, che parte scappando, portando per mano il suo figlioletto Ascanio e sulle spalle il suo padre Anchise, cioè esiste anche una statua, no? Ai Musei Vaticani, che presenta un po' una statua di stampo ellenistico che ricorda la fuga di Enea. Ecco, quest'uomo, un uomo quindi probabilmente di cultura greca, il nome è greco, e, o comunque di frequentazioni greche, almeno la sua famiglia, perché mai più una famiglia osservantissima di giudei avrebbe dato al proprio figlio un nome come Enea, no? Capite? Sarebbe uno schiaffo. Ebbene, quest'uomo, dice, era infermo, giaceva su un letto, era paralitico, da 8 anni. Abbiamo detto il numero 7 è il numero della pienezza, della totalità, una malattia che lo aveva esaurito, ecco, 8 anni vuol dire che era arrivato a una svolta. Il numero 7 è il numero che aveva colmato la misura, l'8 sta cominciando un nuovo settenario, sta cominciando qualcosa di nuovo. Ricordate che il giorno nuovo, la domenica, come si chiama? L'ottavo giorno. Ma esiste l'ottavo giorno? No, è un giorno inedito, per quello che si chiama ottavo, l'ottavo giorno, perché è un giorno inedito. Il settimo giorno era il Shabbat, era il sabato, ma per i cristiani esiste l'ottavo giorno, che è un giorno inedito, un giorno nuovo. Dio ha creato, io faccio nuove ogni cosa, quindi se fa nuove ogni cosa fa una settimana di 8 giorni, cioè l'ottavo giorno è la domenica. Malgrado tutto quello che non pensiamo, perché liturgicamente è l'ottavo giorno, è quando si dà la svolta, passato il settimo, tac, c'è qualcosa di nuovo. Quindi il fatto già che dice che da 8 anni vuol dire che era l'anno della svolta. Enea era lì, arrivato ormai al culmine di tutta la sua sofferenza, e Pietro gli disse: Enea, notate bene, come aveva fatto Pietro alla porta bella del Tempio, lì aveva preso per mano, no? Non abbiamo né oro né argento, lui e Giovanni, no? Ma quello che abbiamo te lo diamo. Nel nome di Gesù, lì, nel nome di Gesù vuol dire nella persona di Gesù, qui invece addirittura è Gesù Cristo. Gesù Cristo ti guarisce, cioè ti sta guarendo. Cioè non dice, io guarda, io sono il Papa. Gesù mi ha fatto sommo pontefice, mi ha detto quello che sciogli, quello che leghi, guardami bene in faccia, non mi vedrai più perché baciami l'anello e anche la scarpina, la sacra pantofola, e sappi che adesso, proprio perché Gesù mi ha dato il potere, no, in Pietro c'è Gesù, basta, non sono io, Gesù Cristo ti guarisce. Quindi Gesù, che vuol dire il Salvatore, Cristo, il consacrato di Dio, ti guarisce, cioè ti rimette in pista. E notate bene cosa gli dice, potrà dirgli, senti, adesso alzati e fai la lezione divina, in ginocchio, facendo vedere a tutti che le ginocchia funzionano. No, e invece Pietro, sorprendente, dice, sorgi, vedete la parola sorgi, risurrezione, sorgi, il verbo sorge è proprio il verbo che è proprio anastasi, anistemi, che è il tirarsi su, tirati su, sorgi, tirati su e rifatti da solo il tuo letto. Ecco, mettiti a posto il tuo letto, perché guarda che stasera dormirai un po' più comodo di adesso, che è un po' sfondato, no? Cioè, in fondo, che cosa gli chiede Pietro? Comincia a dire, metti in atto quelle energie che Dio ti ha dato. Gesù ti ha dato delle energie nuove. Cioè, lo responsabilizza. I doni di Dio sono sempre una responsabilità. Cosa fa la suocera di Pietro? Aveva imparato bene Pietro, non aveva avuto la sua suocera in casa, no? Malata, gli parlano di lei, ricordate il Vangelo di Marco, siamo all'inizio del Vangelo di Marco, gli parlano di lei e Gesù si avvicinò, la prese per mano, la sollevò, la tirò su e lei, la febbre scomparsa e lei cominciò a servirli. Ecco cosa fa. Cioè, e quindi subito il dono di Dio diventa un servizio, diventa un'azione. Diventa un fare, occorre arrivare lì, cioè non è un dono che devi mettere nascosto, no, comincia a operare su questo tuo dono. E subito si alzò, quindi non è una cosa che avviene dopo 3 giorni, dopo 4 giorni, ma accade subito. Dio ha visitato il suo popolo, ricordate le visite di Dio, no? Benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato e redento il suo popolo. Gesù ha visitato le famiglie, ha visitato la casa di Pietro e Pietro comincia a fare come Gesù, comincia a visitare portando Gesù dove arriva. Guardate che questo è molto bello, eh? Coloro che sono stati visitati diventano a loro volta visitatori. E questo dovrebbe essere un po' la nostra vita di cristiani, no? Visitati, visitiamo. Il Signore ci manda, ricordate, l'apostolato vuol dire essere mandati, il Signore ti manda, vai dappertutto, no? Andate, in qualunque casa entriate, dite pace a questa casa, se vi sarà qualcuno che è uomo di pace, la pace cadrà su di lui, se invece non arriveranno persone che non vi vogliono, la pace ritornerà su di voi, non avere paura, cioè vai avanti. Hai ricevuto Gesù? Porta Gesù. È Gesù, non te stesso. Da dove derivano spesso i nostri scacchi, i nostri fallimenti? Perché portiamo noi stessi. E se portiamo noi stessi, capite che è lì. Ho portato le mie miserie. Cosa vuoi che facciano le mie miserie? Fanno mica niente. Da una parte Pietro ha detto non ho né oro né argento, cioè sono un vero miserabile. Ricordate che dopo aver sperimentato la visita di Gesù nella sua barca, perché Pietro ha avuto la visita di Gesù nella sua barca e si riempie la rete di pesci, dice allontanati da me che sono peccatore. Quindi Pietro ha questa consapevolezza. Io non ho niente, non ho oro, non ho argento, ma non ho neanche altro. Perché io ho anche tradito Gesù, l'ho rinnegato 3 volte, però io ti dono Gesù, ti porto Gesù. sono stato visitato da Lui, l'ho accolto e ora lo posso portare a te. E questo è veramente qualcosa che possiamo fare anche noi, siamo chiamati a fare questo. La nostra vita come un visitare. Ricordate cosa fa Maria? Lei è stata visitata dall'angelo, è stata visitata dal Verbo incarnato e va a visitare sua cugina Elisabetta. Dio ha visitato il suo popolo, il nostro Dio che viene a visitare il suo popolo, continua a visitare il suo popolo, questa visita non è ancora finita e dovrebbe continuare, attraverso di noi, le nostre parole, il nostro modo di essere, la nostra presenza. Qualche volta non c'è bisogno di dire nulla. Ricordiamo Santo Quarto d'Asso, ormai va bene, finito l'anno dedicato a lui, ma penso che non dobbiamo mai dimenticarlo. Cosa siete andati a vedere ad Ars? Abbiamo visto Dio in un uomo, cioè Dio ha visitato il suo popolo. E lì noi diventiamo ingombranti quando ci sostituiamo a Dio, quando ci mettiamo al suo posto. Rischiamo di essere uno stensorio vuoto, no? D'oro, massiccio, tempestato di gemme, bellissimo, ma senza l'Eucaristia dentro. È un bel niente, capite? E allora siamo un po' come l'asino che portava Gesù, sentiva gli applausi e credeva che era rivolti a lui. Ecco, il nostro rischio è sempre un po' questo, no? Non renderci conto della preziosità di ciò che il Signore ci dà. Noi siamo preziosi in quanto portiamo lui. Se portiamo noi stessi diventiamo ridicoli. E allora tutti lo videro. Tutti quelli che abitavano a Lidda e la pianura di Sharon, quindi tutti quelli che abitavano in quella zona, sono, perché anch'essi, anche questa gente, interpreta bene poi il segno di Pietro, perché anch'essi si inseriscono in un processo di novità. Non si volgono verso Enea o verso Pietro, ma verso il Signore. Si convertivano al Signore. Non dice, allora questi presero Pietro, lo misero in portantina e dissero, olè, olè, no, niente. Oppure tutti si misero in fila per toccargli il mantello, perché porta bene, non si sa mai. Pietro andò a casa in mutande perché non era più tutti gli mantelli, così un pezzettino. No, niente di tutto questo, capite? Tutti si convertirono al Signore, cioè hanno interpretato bene questo fatto, è il Signore. Non è, che so, la Vizca o la Maria o la che alla fine tutti là lustrano le scarpe perché credono che la gente è semplicemente il portatore di Dio, non è Dio. Allora deve essere la trasparenza di Dio e noi tutti siamo portatori di Dio, cristofori. Ma quando portiamo solo noi stessi, come dicevo, siamo soltanto egoisti. Egofori, non so cos'è che ci portiamo, portiamo noi stessi. Ed è bellissimo che questa gente sa vedere bene, vedono il segno e cambiano vita. È questo il vedere utile. Bisogna vedere bene e vedere utile, in maniera utile, perché questo fatto è un fatto che veramente è trasformante. Ci sono tanti modi di vedere, La tomba di Gesù vuota l'abbiamo vista tutti, ma il discepolo che Gesù ama vede la tomba e comprende. Si tratta di avere il coraggio di tuffarsi nelle cose di Dio. Vedete, in questi giorni passati, ho passato 2 settimane a curarmi ad Acqui Terme, terme vuol dire qualcosa di caldo, e ad Acqui c'è una sorgente, sono 3 sorgenti, però quella più eclatante si trova nel centro della città vecchia, nel centro storico della città. È curioso perché è una fonte che butta fuori 650 litri d'acqua bollente, la chiamano la bollente, al minuto, 650 litri al minuto, da 75,5 gradi, quindi non puoi mettere dietro la mano, scotta, e anche per raccogliere la bottiglia d'acqua devi andare lì e cambi continuamente posizione perché brucia. Ed è curioso, no? Io tutti i giorni andavo a farmi la cura, oltre dopo mangiato andavo a farmi la cura, mezzo litro d'acqua della bollente, bevevo perché fa bene, puzza ma fa bene, ma poi fa bene lo stomaco, il fegato, eccetera, e poi ne prendevo un'altra mezza bottiglia, un'altra mezzo litro da portare per bermi nel pomeriggio quando diventava poi fredda in camera. E a cui mi mettevo lì a guardare le persone che arrivavano, allora vedete che arrivavano le persone a guardare perché c'è quest'acqua che fa un vapore enorme che sale, no? Soprattutto quando fa freddo, vedete questo vapore che va su, che sembra che ci sia un fuoco acceso nel centro della città. E allora mi veniva una riflessione, perché sono quelli che guardavano da lontano, dicevano, oh. Poi c'erano quelli che si avvicinavano e scattavano la foto. Poi c'erano quelli che vedevano l'acqua calda, ci mettevano la mano, oh! Poi c'erano quelli che invece si fermavano lì, annusavano, dicevano, puzza. E poi alla fine c'erano quelli finalmente che prendevano la bottiglia e cominciavano a berla. Allora capite, noi di fronte a Gesù, che è la bollente, potremmo dire, possiamo porci in questi atteggiamenti. Io penso all'atteggiamento dei cristiani di fronte a Dio, di fronte al nostro, alla fede, no? Quelli che guardano da lontano, quelli che scattano una fotografia che la portano a casa, boh, con un buon ricordo, prima la comunione, la cresima. Ah, io guardi, sono scritto, ho fatto il chierichetto. Il 50% degli italiani ha fatto il chierichetto, e l'altro 50% ha fatto la chierichetta, perché ormai non è che fare il chierichetto vuol dire che hai acquisito i meriti. Perché, capite, diceva un sacerdote che i suoi fedeli andavano a confessarsi, due categorie di persone andavano a confessarsi. Quando dire, una volta si diceva, oh mio caro e buon Gesù, non ti voglio offendere più. Quando dire, oh mio caro e buon Gesù, non ti voglio offendere più, era inutile, perché tanto non avevano mai offeso, perché erano 6-7 anni. O quando non poteva più neanche dire, oh, non ti voglio offendere più, diceva, non ti posso offendere più. E quindi i due estremi, no? O quando non era inutile confessarsi perché non ce li hai, o quando ormai non riesci più a farli, quindi vai comunque. E allora dice, i miei fedeli si confessano in questi due estremi di età. Ecco, siamo un po', il nostro rischio è un po' questo, no? Di trovarci un po' in mezzo a quelli che vanno, scattano la foto. Poi quelli che si avvicinano timidamente, che ci mettono la... Oh, attenzione. Poi sono quelli che annusano e dicono... E poi finalmente anche quelli che prendono l'acqua e la bevono, e poi scoprono che fa bene. Cioè in fondo, capite, penso che gli abitanti di Lidda, cioè io, vedete che anche le mie riflessioni durante, sono incorreggibile, e anche mentre facevo le cure termali, che le mie riflessioni mi portavano a altre cose. È come credere che basti portarsi a casa la fotografia della sorgente per essere guariti, oppure per dire, mi son dissetato, guarda che poster che ho fatto della sorgente, ogni volta che la guardo mi passa la sete, ma vedete che non serve niente se non bevi. Ecco, Pietro è uno che si è dissetato alla sorgente, per questo che può dare a sua volta acqua, ricordate, no? Chi beve me, chi viene a me, Gesù dice, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Tu stesso diventi capace di dare, e qui possiamo vedere che gli abitanti di Lidda effettivamente ricevono questo dono e hanno capito che questa non è la sorgente di Pietro, non è il talismano, no, niente, non hanno sacralizzato Pietro, non hanno detto dacci almeno una pantofola che le mettiamo nel reliquiario e se proprio lascia che ti tagliamo tre capelli, perché magari poi faremo, e tutti quelli che arriveranno faremo baciare, magari chissà, succederanno dei miracoli, no, credono che è Gesù, Gesù è vivo, Gesù è risorto. Ecco, credo che abbiamo qualcosa da riflettere, no? Quindi questa notizia che si diffonde, vedremo poi, arriva anche a Giaffa, a Joppe, che oggi è un porticciolo di Tel Aviv, e pian piano, ecco, si apre la speranza, allora davvero Dio ha visitato il suo popolo. Ecco, Dio ha visitato il suo popolo, non Pietro, capite? Lo ripeto per l'ennesima volta, perché il nostro rischio è proprio un po' quello del metterci in vista, no? La ricerca di sé, del cogliolarci nelle nostre gratificazioni, no. occorre che io diminuisca e che lui cresca, ricordate il Battista, la stessa cosa che fa Pietro qui, diminuisce Pietro, cresce Gesù. Questa è la strada per arrivare veramente a fare quello che ha fatto Gesù. Occorre che appaia Gesù e che noi scompariamo.